Questa è una delle feste più tradizionali nella Chiesa, che ha due versioni però. In Oriente è la festa della Dormitio Virginis, cioè della morte di Maria. Avete presente anche la nostra icona, no? Circondata dagli apostoli, Maria muore e il Signore porta l'anima in paradiso, no? In Oriente è appunto la morte di Maria, in Occidente è Maria assunta in cielo. Ecco, io scelgo per proporre questa meditazione comune, scelgo l'atteggiamento dell'Oriente. Cioè, mi pare che noi anche in questo caso abbiamo l'ansia di definire le cose, come va a finire, cos'è l'assunta. Ma sappiamo che è molto difficile lanciarsi nel tentativo di seguire il cammino di Maria al di là della morte. Cioè, tutte le volte che noi vogliamo andare al di là della morte, ci sono le nebbie. Abbiamo sperimentato anche su tutti i discorsi dell'escatologia, no? Sui novissimi. Abbiamo detto di tutto. È difficile senza cadere in costruzioni immaginarie, perché appunto noi al di là della morte non abbiamo esperienze, capito? La morte per noi è una chiusura. E quindi mi pare più sicuro, ma anche più tradizionale, l'Oriente appunto, fermarsi a contemplare il mistero della morte. Cioè, mi pare che la festa dell'Assunzione possa essere accostata con più profondità da noi, riproponendo quello che anche la Trasfigurazione in questi giorni poneva, no? La meditazione sul mistero della morte, che è come facciamo un po' con i nostri ai funerali, no? Tante volte ci imbuchiamo nel lutto, immaginando l'aldilà, ma siccome non ce la facciamo, appunto lì nasce una confusione terribile, o t'attacchi un po', diciamo, materialisticamente al passato, alla vita, no? Perché ci manca, secondo me, l'educazione a meditare sulla morte. Cioè, la morte ti costringe a scavare il senso della vita, è nel mistero della morte che a noi si possono aprire delle parole. Invece noi anche lì nei funerali siamo attaccatissimi alla vita e riteniamo che con la morte è finito tutto. Dopo ascoltiamo la predica, andiamo in chiesa dicendo chissà se c'è qualcosa nell'aldilà, no? Cioè, come uno che sbaglia a bersaglio, secondo me. Volendo dire sull'aldilà, pretendiamo troppo, pensa bene all'aldiquà fino in fondo, accetta la sfida della morte, appunto, no? La morte è appunto per noi il mistero, non solo perché non vediamo al di là cosa ci sia oltre questo velo per noi invalicabile, ma soprattutto perché ci provoca, soprattutto perché la morte ci fa tornare indietro a ripensare il cammino fatto, no? E soprattutto perché esso lo fa in maniera scandalosa. Perché la morte ci grida in faccia un messaggio brutale e scandaloso, e cioè il fatto che la nostra vita è stata proprio una cosa piccola, troppo piccola. C'è la speranza che la nostra vita ha alimentato, ha costruito faticosamente, la fiducia che abbiamo acquisito nella nostra vita, fino al punto di pensarla incrollabile, no? Fino al punto di non pensare che sia immaginabile che finisca. Ecco, la morte in un momento fa sparire tutta sta roba qui, la distrugge. Alla luce della morte, o meglio alla sua ombra, perché la morte non fa luce, fa ombra, all'ombra della morte la nostra vita appare come un inganno. Appare come un sogno, un'allucinazione, un miraggio, hai capito? È stato un miraggio la vita. Dice un salmo, il Salmo 39, sentite, fammi conoscere, Signore, la mia fine. quale sia la misura dei miei giorni e saprò quanto fragile io sono. Ecco, di pochi palmi hai fatto la mia vita. Sì, è solo un soffio ogni uomo che vive, Coelet, no? Vanità è il soffio. Sì, come un soffio che si affanna, accumula e non sa chi raccoglie. Il Salmo definisce la nostra vita, questo orante definisce la nostra vita come un soffio che si agita, si affanna, ma non dovrebbe agitarsi, appunto. Il Vangelo insiste su questo, non agitarsi. Perché questo soffio si agita? Per assicurarsi, per costruirsi la sicurezza, che poi si dissolve come un soffio, appunto. Il Vangelo dice si affanna per accumulare ricchezze, lo dice nella maniera un po' da semplicistica, no? Però sostanzialmente è così. La sicurezza è la ricchezza, appunto, no? Ma proprio le ricchezze accumulate mettono a rischio la vita dell'uomo, perché non si sa chi mai potrà raccoglierle. Chi le raccoglie? Che è il problema della salvezza, appunto. Chi salva ciò che io ho fatto? La vita dell'uomo è un soffio, ma tutta la Bibbia, appunto, tutta la Rivelazione ci dice sta roba qui. Si tratta di un soffio uscito dalla bocca di Dio. Il Signore Dio plasmò dal suolo, dalla polvere, l'uomo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Cioè, per assicurare il soffio, per continuare a respirare, per restare vivi, appunto. Per trattenere quel soffio che è la nostra vita, bisogna restare appesi alla bocca di Dio, non di solo pane, ma della parola che esce dalla bocca di Dio, che è la fede, appunto. Cioè, questo è tutta l'antropologia biblica, questa, è tutta la Rivelazione. Occorre stare appesi alla sua parola, e quindi evitare l'inganno, il falso affanno di cui Dio non affannatevi, no? Evitare l'inganno in forza del quale le risorse necessarie per vivere sono quelle che accumulo io sulla terra, che alla fine appariranno ineluttabilmente inconsistenti. Non accumulatevi tesori sulla terra dove tarma e ruggine consumano, dove ladri scassinano, rubano. Accumulate per voi tesori in cielo dove né tarma né ruggine consumano, dove ladri non scassinano, non rubano, perché, sentite, dove è la vostra bocca il desiderio, dove è il vostro cuore, là dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Cioè, se vuoi salvare la vita devi proprio metterla in banca, hai capito? Il tuo cuore lo devi mettere dove è il tesoro. Il tesoro è la parola di Dio. Se noi mettiamo il nostro cuore nel tesoro, se noi appunto facciamo della nostra fede, della nostra vita una fede nella parola, beh, allora appare chiaro il senso della vita. La vita è salva, si può credere alla vita, la vita è vera, è eterna, qualcuno la sta raccogliendo mentre te la dona. Non so se attorno a questo senso della morte, del soffio e della duplice maniera di guardare la nostra vita, di assicurarla da noi o di tenerla legata al soffio di Dio, alla parola di Dio, se non si capisce più in profondità il senso di questo mistero che stiamo celebrando, l'assunta, no? Il senso dell'assunzione di Maria. Maria, appunto, ha posto il suo tesoro nella parola che Dio le ha rivolto, no? Il suo tesoro è stata la parola di Dio, il figlio suo Gesù. Il suo cuore è stato sempre fisso su Gesù. E la rilettura del Vangelo appunto ci dà questa struttura della fede di Maria, dalla sua annunciazione all'esistenza di Gesù. Guardava e meditava, custodiva nel suo cuore ogni suo gesto, ogni sua parola, conservava nel suo cuore, meditava nel suo cuore. Sulla sua morte, ai piedi della croce, a Pasqua, no, celebriamo. Sulla sua resurrezione, l'ascensione al cielo, la Pentecoste, la fede della Chiesa, appunto, il figlio è morto, è risorto, è salito alla destra del Padre, il cuore della Madre che lo ha seguito in tutti i passi della vita, che era presso di lui nei giorni successivi alla Pasqua con i discepoli, è presso di lui, è portata presso di lui nel santuario celeste, nel giorno della sua morte, della sua dormizione. C'è la festa dell'Assunta, è guardare la Madonna morta ricapendo la sua vita, con gli occhi della fede, come quando noi celebriamo un funerale. L'invito che ci fa il funerale è di rileggere il nostro legame e la storia di questa donna, di quest'uomo, alla luce della parola di Dio. Non è di fare i salti nell'aldilà per dire adesso è su e giù, è di qua, una stella in cielo, no? Solite cose si dicono ai funerali. No? Vedete, il cristianesimo è una cosa seria, molto seria, perché proprio è radicalmente aderente alla realtà, hai capito? Dopo tutta la religione che gli costruiamo in giro, vedete com'è fatta, no? Ti predi cozzi, gli tiri via lo sgabello. E allora si possono capire anche queste simboliche, biblico-liturgiche, che ci vengono proposte nella messa della vigilia dell'arca di Noè, no? O quella dell'Apocalisse, della donna in cielo, il drago, il figlio, no? Il senso profondo, per esempio, dell'arca, viene ricapito alla luce di questa rilettura della vita della Madonna secondo la fede. Si capisce il senso del suo essere stata madre di Gesù, o come dicono i cristiani, appunto, congiungendo le mani, madre di Dio, no? Attraverso il simbolo dell'arca, che è la dimora di Dio tra gli uomini. Cioè che la devozione mariana pensi a questa donna che ha in grembo Gesù come all'arca della Santa Alleanza, è splendido, purché la si mantenga nella simbolica della storia dell'alleanza di Dio con gli uomini, si faccia diventare un feticcio quella roba lì, capito? Maria porta in grembo Gesù come l'arca conteneva le 10 parole dell'alleanza. Ma perché Dio fa alleanza? Mica per divinizzare una donna, ma per prendere questa donna e insieme tutti gli uomini dentro di sé. Se Dio fa di Maria la sua casa, è perché essa trovi in lui la sua casa. A Davide che voleva costruire una casa per Dio, vi ricordate il Tempio? Il profeta annuncia che è Dio piuttosto che farà una casa a Davide. Ma cosa credi tu? Perché sei re, mi fai su un Tempio e credi di possedere Dio. Te la faccio io la casa, ti devo ospitare io. E questo è il senso dell'assunzione, appunto. L'umanità in Maria, attraversando la morte, la vittoria del drago di cui parla l'Apocalisse, appunto, il drago. Da vincere la morte, ha già trovato in Dio la sua dimora. E così l'altro grande simbolo della donna in cielo, no? Chi è questa donna vestita di sole di cui parla l'Apocalisse? Maria. Subito la teologia mariana dice Maria, ovviamente no, il testo non parlava di Maria, è evidente, anche se poi è interessante leggere la vicenda di Maria alla luce di questo simbolo materno fondamentale del mistero della generazione, del bambino che vince il drago, dell'uomo, l'uomo è Adamo, capito? Avete sentito la lettura? In Adamo tutti moriamo, in Adamo tutti abbiamo la promessa. Quindi, oppure cioè, la donna che partecipa è la Chiesa, sì, è la Chiesa, si può capire qualcosa di profondo della Chiesa leggendo la donna dell'Apocalisse, ma certamente la donna dell'Apocalisse non parla della Chiesa, no? Pare evidente. È la donna che mette al mondo il figlio maschio, l'uomo nuovo, l'umanità intera. È una simbolica del fenomeno umano, dovremmo dire, capito? Della genesi dell'uomo. La figura là in fondo alla chiesa, dove si spacca la terra, esce l'uomo. Quella lì è la donna dell'Apocalisse, capito? La simbolica della donna dell'Apocalisse è quello lì. Cioè attraverso tribolazioni, persecuzioni, violenze, che sono i dolori del parto. E qui si recupera un tema tradizionalissimo che anche la liturgia assimila in profondità a Maria come la nuova Eva, che porta in grembo tutti i viventi. E quindi la liturgia suggerisce esplicitamente che l'assunta, il destino di Maria non va assolutamente separato dal destino di tutti gli uomini, se no non si capisce, diventa una mitologia, no? È la prima dei credenti, no? Ne è la figura, come l'umanità che accogliendo Dio, la sua parola, diviene la dimora di Dio. L'umanità è nei dolori di un parto. La nostra storia è un mistero di nascita. Tutta la Bibbia, tutto il libro, tutto il racconto della Bibbia è quello di un parto. Tutta. Della messa al mondo dell'uomo nuovo, dell'uomo, capito? Il parto è compiuto solo quando l'uomo accede davvero alla vita, che è vita eterna, appunto. Questo lavoro di genesi, di parto dell'uomo, inizia con la creazione. L'uomo è creato immagine e somiglianza di Dio, c'è già l'idea di paternità, no? E di figliolanza. E poi il libro è costellato da parti difficili, Isacco, Sansone, Samuele, che mettono in luce la fecondità di Dio, la capacità di Dio di essere padre sempre, di dare la vita. Dio lavora giorno e notte per dare la vita, appunto. Dio è fecondo e il suo senso di rivolgersi al mondo, di portar frutto. Perciò il Nuovo Testamento si apre con il racconto della fecondità insperata di Elisabetta, nel senso del parallelo col Battista, la visita di Maria Elisabetta, il Magnificat. Tra l'altro il Magnificat è un canto che raccoglie i canti di tutte le donne, di tutte le generazioni, di tutti i poveri, è preso da tutta la storia, da tutta la cultura. Maria canta a nome di tutti gli uomini nel Magnificat. Il Nuovo Testamento si apre appunto col racconto della fecondità insperata di Elisabetta e la messa al mondo, impossibile all'uomo, di Gesù. E termina nelle ultime righe dell'Apocalisse con la seconda venuta del Cristo visto come l'incontro dello sposo e della sposa, in vista della generazione di questa umanità nuova, assunta nella gloria di Dio. Questo è, come si dice, balbettando, questo è l'orizzonte di questa celebrazione. Cioè, questo è il mondo di senso che la parola di Dio apre a noi poveretti che stiamo cercando. Ma vedete come siamo ingenui quando ci fissiamo a dire è stato assunto col corpo, stiamo lì a discutere. per capire, non per capire, noi non lo capiamo, cosa vuol dire che noi capiamo che Maria è sotto il cielo, chi lo capisce, cosa vuol dire? Prova a dire due parole. Però appunto siamo invitati, si parlava l'altra volta di guardare il viaggio sconosciuto, il mistero che ci aspetta. In questo sguardo verso il mistero che ci aspetta c'è dentro anche sta roba qui della Madonna, hai capito? E in lei però c'è uno sguardo su tutta la storia degli uomini, secondo la parola di Dio. Cioè, quindi credere all'Assunta. Non so se non mi fanno venire rabbia quelle che fanno i difensori poi delle dottrine, delle parole, capito? E si attaccano nevroticamente alle parole. E schiaccerebbero la testa a 1000 uomini pur di difendere una parola. Ma la parola, il dogma, serve per aprire uno sguardo, per guardare al mistero, per dire al Signore, vieni, capito, fammi vedere. La gente qui che va in giro con le verità per mazzolare gli altri. Se c'è qualcosa di anticristiano sono queste robe qui. Credere all'Assunta e coltivare la devozione a Maria, perché ci sono poi i proprietari della devozione a Maria, che è quella lì, che vuol dire quella roba lì, capito? Che se non fai quella roba lì non vuoi bene alla Madonna, hai capito? Coltivare la devozione a Maria, la cui esistenza, il corpo appunto, è presso il mistero di Dio col risorto, presso il Figlio Cristo risorto. Vuol dire camminare al suo seguito nella fede. E quindi tenere la nostra esistenza quotidiana, il nostro soffio agitato, attaccato alla parola di Dio. Come lei, la mamma ci ha insegnato, ci insegna questo, ad ascoltare la parola di Dio. A noi che siamo appunto dei fuscelli agitati, ascolta la parola di Dio. E a accogliere quindi quest'opera incredibile, silenziosa, rivelata ai piccoli, agli uomini di fede, della creazione, della resurrezione, l'opera della creazione dell'umanità. Che io poi devo servire nella giustizia, nell'accoglienza, nell'intelligenza, nell'aiuto, nel rispetto, nella pazienza, appunto. Nell'esistenza cristiana, no? Accogliere quest'opera di creazione, di resurrezione, che la promessa di Dio, l'annuncio fatto agli uomini, compie in noi e nei nostri fratelli, per dare agli uomini, a questi fuscelli, a questi soffi che si dissolvono, la vita vera, la vita eterna. Fratelli carissimi, Maria, Madre del Signore, splende sul cammino del popolo di Dio, segno di speranza e di consolazione. Per mezzo di lei, arca della nuova alleanza, la provvidenza del Padre ci dona Cristo, parola e pane di vita eterna. Preghiamo insieme e diciamo, ascoltaci, o Signore.
Signore, vogliamo lodarti e ringraziarti per Maria Vergine Madre, che oggi festeggiamo come assunta in cielo. Fa che la presenza di questa donna presso di te ci apra il cuore al coraggio e alla speranza. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, questa figlia di Israele, che conosce bene il tuo popolo e che ha rinnovato nella semplicità del suo cuore il patto dell'alleanza, sia per noi, la tua Chiesa, la guida di una continua rinascita interiore nella fedeltà al Vangelo. per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, hai preso di te una donna che conosce bene i lati oscuri e tragici della vita. Fa che ogni uomo possa trovare in lei un aiuto per cogliere nell'abisso del dolore e della morte il dolce chiarore della resurrezione. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, anche ai nostri giorni cresce sempre più il popolo dei diseredati, dei senza patria, senza dimora, senza lavoro. Fa che la Vergine Maria, presente nel cuore della storia con te, suo figlio Gesù, ci spinga ad aprire gli occhi e le braccia per soccorrere e non respingere chi è nel bisogno. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Accogli, o Padre, la preghiera del tuo popolo e fa che, contemplando il mistero di Maria, associata in corpo e anima al trionfo del tuo Figlio, riconosciamo in ogni persona umana il segno della tua immagine e il riflesso della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.